Allora, io blog richiesto, ho pensato di fare un dibattito sul libro di Dan Brown, Il Codice da Vinci, ma mi sono reso conto che per fare un dibattito bisogna conoscere bene la materia ed avere abbastanza informazioni per argomentare. Perciò ho deciso di fare uno scambio di opinioni con mio padre riguardo questo libro.
Beh, quali sono le tue opinioni riguardo al libro che abbiamo letto, tenendo conto che è un romanzo, dove si oppongono il teorato di Sion, che protegge, se dicendo, il segreto della Maddalena, della Maria Maddalena, e l'Opus Dei, che loro vorrebbero distruggerli perché non possano dire queste verità, per non abbattere la Chiesa.
Beh, qua, attraverso questo libro ho compreso che quello che ci diceva la Chiesa non erano tutte verità. Quindi, per me sembrano più che altro una sorta di lavaggio del cervello e la Chiesa oscura quello che il priorato, ipoteticamente, tenta di non far scoprire alla Chiesa.
Allora, spiegami i punti che tu ritieni che abbiano aperto il tuo spirito a queste nuove cose.
Beh, come si può dire e si può anche leggere nel libro, è che Gesù era sposato con la Maddalena e dalle mie ricerche per Gesù nella religione era ebraico, quindi nelle scritture lo chiamava Rabbi, che significa rabbino, però per essere rabbini nella religione ebraica bisogna essere sposati.
Sì, è vero, però è anche vero che coloro che facevano parte delle sette essene, come segno di castità, portavano i capelli lunghi, come Sansone, se ti ricordi, in segno della loro castità e che del loro voto a Dio. Poi nel 1948, a Qumran, sul Mar Rosso, in delle grotte furono trovati delle anfore contenenti degli scritti, delle pergamene, un centinaio di pergamene, che datavano prima della nascita di Cristo. E in queste pergamene c'erano dei passaggi dei Vangeli citati nella stessa maniera che Cristo li citava. Quindi, si può anche supporre che apparteneva a una setta degli esseni, se era un essene che portava i capelli lunghi e aveva votato verso Dio la castità, non è detto che era sposato.
Beh, allora, come spieghi il fatto che la Chiesa abbia divinizzato la Madonna, la madre di Gesù Cristo, che pur avendo avuto altri figli con Giuseppe, la definisca la Vergine Maria?
Beh, prima di tutto devi sapere che il cristianesimo non ha inventato Gesù, malgrado il nome cristianesimo, ma era stato Paolo di Tarso, il detto San Paolo, che era normalmente una spia mandata dai romani perché in quei tempi il popolo ebreo era uno dei più ribelli. Ma come nella religione di Cristo predicava data a Dio quel che è di Dio, a Cesare quel che è di Cesare, poi si gli danno uno schiaffo, date l'altra guancia, era molto interessante per i romani che si sviluppasse questa specie di dottrina. Così era più sottomissiva e avevano mandato Paolo. Paolo è entrato tra gli apostoli, ma gli apostoli non hanno mai accettato tra di loro. Infatti si vede che ognuno era dalla sua parte, gli apostoli erano andati in giro nel mondo a predicare il Vangelo, quello che è di Cristo, e lui invece con le sue epistole stava divinizzando, stava spiritualizzando la Chiesa.
Bene, ma senti un attimo qua, ma questo non spiega la domanda che ti ho posto prima.
Beh, forse hai ragione. Infatti, devi sapere che nel 280 d.C. Costantino, imperatore di Roma, lui era un idolatra, non era un cristiano, si è convertito solo sul letto di morte.
Quindi stai dicendo che Costantino era un pagano e si è convertito soltanto prima di morire?
Certo, lui se ha fatto il cristianesimo religione di Stato è perché da 300 anni che era morto il Cristo non aveva fatto altro che conquistare fedeli e c'erano sempre lotta tra i pagani e i cristiani, e come erano molto più numerosi adesso i cristiani, Costantino ha pensato che era meglio che prima che loro avversassero facesse una religione di Stato del cristianesimo, e così infatti fu fatto. Si mise d'accordo con rappresentanti della Chiesa e scelsero un modo per poter far accettare anche dai romani idolatri la religione nuova. Cosa fecero? Divinizzare Cristo, che fino allora non era altro che un profeta per tutti i cristiani, e lo fecero diventare figlio di Dio, e lo fecero diventare molto più importante di quello che normalmente lo era.
Quindi stai dicendo che pensavano che Cristo fosse un uomo e non un essere superiore, cioè il figlio diretto di Cristo, di Dio.
Non pensavano, sapevano che in effetti ci sono i Vangeli apocrifi, che sono stati scritti da tutti gli altri apostoli del Cristo, non dai quattro evangelisti che hanno scelto. Loro hanno scelto i quattro evangelisti perché raccontavano una parte un po' più che sembra spirituale, mentre hanno scartato tutti quelli apocrifi perché raccontavano che Gesù Cristo era un uomo, che era insieme alla Maddalena e che la Madonna aveva avuto ancora 7 figli con Giuseppe, quindi era una cosa molto terrena. Però, per poter far accettare anche ai romani, cosa ha fatto? Ha divinizzato anche la Madonna. Perché? Ma perché prima in tutte le altre religioni c'era sempre la Dea Madre. La Dea Madre, ci vogliamo, Iside, Astar, Giunone, Eras, la Dama delle Neghe del Lago, se vogliamo, in Inghilterra, quando tu hai letto Excalibur. Quindi, per far accettare meglio, hanno divinizzato anche la Vergine, che era la madre di tutti, e hanno occupato anche i luoghi sacri, che erano prima dei pagani, e ne hanno fatto delle chiese.
Senti, da quello che ho potuto leggere sul libro, dei Vangeli apocrifi scritti dagli altri apostoli, si parla della presenza della Maddalena nel seguito di Gesù. Gli apostoli si lamentavano che Gesù Cristo trascorresse sempre più tempo con la Maddalena che con i loro apostoli. Però la Maddalena, nella fuga in Francia dopo la morte di Gesù Cristo, si dice che ha aspettato un figlio da lui, no?
Beh, guarda, dicono gli apostoli che Cristo amava più stare con la Maddalena e anche che la baciava sulla bocca, che piuttosto passare il tempo insieme a loro. Però questo qui è scritto sempre nei Vangeli apocrifi, quelli non riconosciuti dal Costantino quando hanno fatto la nuova chiesa religione di Stato. Capito? Molto tempo fa ho letto anche che diceva che Maria Maddalena, essendo lei di stirpe reale, essendo anche molto ricca, lei accompagnava Gesù e gli apostoli,
quindi lei manteneva Gesù e gli apostoli siccome loro andavano sempre in giro a predicare il cristianesimo, è questo che intendi?
Beh, prima di tutto non predicavano il cristianesimo perché ancora non esisteva il cristianesimo, gli è stato dato dopo la morte questo nome qua, ma andava in giro a predicare la buona novella, come diceva, insieme alle sue parabole e insieme agli apostoli. E Maria Maddalena, dicendo con parole di oggi, lo sponsorizzava. Ciò può far pensare che dopo la sua morte lui è morto, ma lei era perseguitata, come anche gli altri apostoli, quindi è scappata. Si dice che sia scappata e approdava in Francia insieme a Giuseppe d'Arimatea, quel famoso Giuseppe d'Arimatea che aveva dato la tomba a Gesù dopo la sua morte.
Bene.
Allora, una volta arrivato in Francia, si dice che abbia dato nascita alla discendenza dei Merovingi, cioè la famiglia che ha regnato poi in Francia dei Merovingi, che fu solamente abbattuta dai Carolingi, cioè dal tempo che è arrivato Carlo Magno. Però per proteggere questa famiglia dei Merovingi, ci sono stati quelli che hanno anticipato i Templari.
E sarebbero coloro che hanno anticipato i Templari?
Beh, per capire, i Templari erano dei guerrieri, detti guerrieri di Dio, che sono andati a salvare il Santo Sepolcro, e una volta arrivati lì a Gerusalemme furono i primi a entrare nel Tempio di Salomone, e sotto si dice che ci fossero le ricchezze del re Salomone, e c'erano anche dei segreti, cioè il segreto della costruzione, per costruire, e non peraltro sono stati proprio i cavalieri templari a costruire le enormi chiese gotiche con quelle enormi arcate, perché solo loro avevano il segreto delle costruzioni. Pensate bene, nel libro noi stiamo parlando dei templari, non è che parla veramente dei templari, se ho capito bene parlava del priorato di Sion.
Beh, vedi, da quello che ho letto io nel libro, dopo la prima crociata, 9 cavalieri istituirono una società segreta, il priorato di Sion, che aveva l'intento di difendere il segreto sulla discendenza di Cristo e delle attività merovinge e la conservazione del Sangreal o Santo Graal.
Beh, allora non capisco, se loro credevano nella discendenza della Maddalena e del sangue reale di Gesù, allora perché sono contro la Chiesa?
Beh, vedi, nel 1307, da quello che ho letto io, Filippo IV di Francia, con l'aiuto del Papa Clemente V, fece arrestare il Gran Maestro Giacomo di Molai e molti templari di Francia con l'accusa di sacrilegio e satanismo, condannando poi a rogo il Gran Maestro insieme ai suoi principali ufficiali. L'ordine venne soppresso intorno al 1312, e ciò fu fatto per confiscare tutti i beni dei templari, perché essi erano molto ricchi, e finanziare la guerra. Rimase solo l'ordine segreto del priorato, che riapparve nel 1448, se ben ricordo, sotto nome di Ordine della Mezzaluna, al quale avrebbero aderito il Botticelli e Da Vinci. Questi cercavano di mantenere anche loro intatta la segretezza della stirpe di Cristo. Però non capisco che tutti ritengano che Leonardo fosse ateo.
Beh, è vero che la storia è un po' trasformata dagli uni e dagli altri, uno pensa di una maniera e uno dell'altro. Leonardo è stato un grande uomo e per quello è stato molto o amato o criticato. Però non è bisogno dimenticare l'epoca che è nato Leonardo, che Leonardo era fiorentino, e in quei tempi a Firenze c'era la guerra con lo Stato Pontifico, perché in quei tempi il Papa era anche guerriero, e la guerra che c'era tra di loro era per la contesa delle miniere di allume. L'allume è una specie di nitrato d'argento che serve a fissare i colori nei tessuti. E in quel tempo lì Firenze, il suo primo grande lavoro era proprio quello dei drappi, come li chiamavano, cioè della stoffa che era colorata. Quindi era molto importante avere le miniere dell'allume. e il Papa volevano sempre, chiedevano sempre molto più soldi e volevano sempre fermare questo commercio della luna. Poi era anche l'epoca dell'illuminismo, cioè era il periodo nuovo che marcava l'uscita dagli anni bui del Medioevo e dall'Inquisizione. Prima era tutto per Dio, era tutto vietato dalla Chiesa, era tutto. Invece a Firenze, avendo scoperto la ricchezza, con la ricchezza aveva preso gusto alla vita, alle belle arti, alla filosofia, alla carne. E tutto ciò era condannato dalla Chiesa. Per lo più Leonardo si dice che fosse anche omosessuale, perché era stato condannato insieme ad altri fiorentini di buona famiglia per avere sodomizzato un giovanetto, e per non andare in prigione dovette addirittura scappare da Firenze, e già questi qua erano gli omosessuali condannati anche dalla Chiesa. Poi lui, che aveva gusto per le scienze, disseccava anche i morti, perché si è visto dei disegni dove fa vedere che lui traccia tutte le vene, traccia tutti i muscoli. Ecco, lui era proprio perché toglieva la pelle ai morti per vedere come era fatto sotto, poi li apriva. E anche questo qua, per la Chiesa, erano gente indemoniata per loro.
Quindi, satanismo.
Sì, se vogliamo, consideravano una specie di satanismo. E io penso che tutto ciò lo abbia spinto verso il priorato. Per di più si dice che Leonardo abbia lasciato delle tracce delle sue appartenenze al priorato attraverso i suoi dipinti, come per esempio nel libro parlano del Cenacolo, perché nel Cenacolo c'è non solamente gli apostoli, c'è anche il Cristo, e vicino al Cristo quello che si pensava che fosse Giovanni, San Giovanni il giovane, invece guardandolo bene e dopo che l'hanno pulito il quadro, perché è stato restaurato, si vede come se avesse il seno. Poi i vestiti sono più da donna che da uomo, e anche i tratti, addirittura i capelli lunghi e rossi, mentre tutti gli altri apostoli avevano barbe e capelli corti. Quindi si pensa che abbia voluto lasciare una traccia di questo segreto di Sion, sempre il grale, cioè il ventre della Maddalena che conteneva il seme di Cristo.
Beh, verità, però abbiamo parlato anche delle origini del cristianesimo e dei templari del priorato di Sion, ma nel libro coloro che danno la caccia al priorato per cancellare i segreti che hanno sul Cristo si parla dell'Opus Dei. Ma cosa sappiamo di questa fondazione o setta, come si voglia dire?
Beh, forse setta è la parola la più appropriata, perché devi sapere che l'Opus Dei non è che siano tanti fedeli. Nel mondo si dice che contano 85.000 adepti. L'Opus Dei fu fondata nel 1928 da José María Escrivá de Balaguer, quindi dal nome vediamo che è spagnolo. La principale finalità era diffondere ovunque la consapevolezza della chiamata universale alla santità. Cioè lui diceva che la santità è una cosa quotidiana che può appartenere a tutti, in particolar modo nell'esercizio del proprio lavoro e di una vita ispirata a spirito di mortificazione, utilizzando addirittura il cilicio e la frusta. Beh, se io vado a lavorare tutto il giorno e per lo più la sera devo anche frustarmi o mettermi il cilicio, beh, divento un po'. Quindi l'Opus Dei è stato molto criticato, non solamente dai laici, ma anche dalla Chiesa. Perché il fatto di promuovere una visione conservatrice della fede cattolica è una cosa, ma avere forma di una setta massonica come loro, e soprattutto perché hanno sempre appoggiato le dittature, specialmente in Sud America,
o in Spagna quando c'era Francisco Franco,
hanno troppo un'influenza fascista,
quindi appoggiano sempre, non solamente predicano l'umiltà, non solamente predicano che uno deve l'umiliazione, il silicio, però fanno con i potenti. Allora il popolo deve soffrire e il potente deve regnare.
Allora lì non vedo dov'è la loro cristianità, dov'è, capito?
In parole povere, il libro di Dan Brogan vuole dimostrare che il Sacro Graal è la discendenza di Cristo attraverso la Maddalena, non è altro che una irrealità per la Chiesa. Cioè la Chiesa dice: Dio ha creato un figlio con una vergine, cioè Dio, lui, se vogliamo, ha avuto rapporti con un essere umano, però non ammettono che un altro essere umano possa, o suo figlio, se è Dio, possa avere altri rapporti con un altro essere umano. Ciò è inconcepibile. Cioè, se Dio, lui, si è permesso di creare un figlio con una donna, un uomo che è suo figlio può permettersi di creare una figlia con una donna. Non ci sarebbe niente di strano. Però la Chiesa, come ha divinizzato, come ha tessuto tutto intorno una ragnatela, non ammette queste cose qua. Anche perché, se vogliamo, Don Brown è anglicano. Gli anglicani, loro, sono dei protestanti, cioè non credono al Papa e non credono a tutto quello che emette il Papa. Quindi si fa anche lui, se vogliamo, un piacere di dire delle cose che magari pensa, al di là del romanzo che poteva essere.
Quindi tu stai dicendo che la Chiesa non ammette che Gesù Cristo, figlio di Dio, possa essere considerato un essere umano, ma una sorta di essere superiore, un gradino sotto Dio, così si potrebbe intendere.
O Dio stesso, come loro dicono.
Appunto.
Però vedi, per me, se tu accetti le parole di un vecchio come sono, ti dico che noi abbiamo parlato, però quello che abbiamo detto o quello che abbiamo letto non è altro che polvere, e tutta questa polvere sarà spazzata via dal vento della storia.